Negli ultimi quattro messaggi ho esaminato alcune verità preziose e importanti dell'Epistola agli Ebrei. Oggi concludiamo proprio con una verità importante di cui l'Epistola agli Ebrei parla non soltanto in un solo capitolo, ma parla trasversalmente in tutta l'Epistola, come vedremo, che è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi il tema di oggi è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Leggiamo in Ebrei capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8. Ebrei capitolo 6, versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. E così faremo seppur Dio lo permette, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliuol di Dio e lo spongono ad infamia. Infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è di essere arsa. Amen. Allora, primo punto, chiediamoci chi sono coloro che si macchiano di questo grave peccato per cui non c'è rimedio, come dice anche la prima epistola di Giovanni. Ma innanzitutto in Isaia capitolo 53 versetto 11 il Signore dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e sarà saziato. Una progenie prolungherà i suoi giorni, cioè i giorni di Cristo. Questa progenie è esattamente il frutto che continua come una propagine celeste sulla terra a intrattenere relazioni col mondo. Cioè il Signore attraverso questa progenie continua a interagire e ad avere relazioni col mondo perduto. Ma questa progenie non è una progenie di indottrinati, ma è un frutto. È un frutto generato, come ogni frutto, da una pianta, l'unica pianta buona che è in grado di portare frutti di vita, come quella che era al centro del giardino nell'Eden. Quindi egli vedrà questo frutto lo sazia. Questo frutto, cioè questa progenie che è il frutto del tormento della sua anima, questa progenie è la progenie che è il frutto che sazia il Signore. È bellissimo questo fatto, è veramente meraviglioso. Il Signore non è tanto saziato dalle opere più o meno meritorie, più o meno buone, che noi possiamo compiere in base alla nostra valutazione, ma sempre soltanto dal frutto, cioè quello che ha valore agli occhi di Dio è solo il frutto. Il frutto di per sé è un miracolo, perché le dinamiche che danno luogo al frutto sono dinamiche che solo il Signore può generare nella nostra vita. Non è una questione di chi vuole, di chi corre, di chi si mette in testa di fare qualcosa per piacere o non piacere. Il frutto è un miracolo. La pianta buona fa frutti buoni, la pianta cattiva fa frutti cattivi. Quindi è Lui che produce la vita, è Lui che produce il frutto nel cuore, il centro motore dell'essere umano, che è il suo cuore, nel cuore dell'uomo. L'opera dell'Eterno prospererà, dice ancora Isaia 53, nelle sue mani, non nelle nostre mani, non nella nostra progettualità, nelle nostre pianificazioni, ma nelle mani del Signore soltanto può prosperare quest'opera. Perciò, dice Ebrei capitolo 3, versetto 7, come dice lo Spirito, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione e della tentazione nel deserto. Nel deserto cosa avvenne? E questo lo troviamo soprattutto nei primi capitoli, ma è costantemente richiamata l'esperienza di Israele nel deserto. Cosa avvenne nel deserto? Che il popolo era uscito e aveva visto la mano potente del Signore che li aveva liberati dalla schiavitù egiziana. Il popolo aveva attraversato il Mar Rosso e il Signore aveva chiaramente manifestato la sua presenza con il popolo, perché attraversare il Mar Rosso per l'asciutto, prima il popolo ha attraversato, poi sono stati gli egiziani inabissati, letteralmente distrutti, e beh, quella è una grande rivelazione della presenza di Dio nella nostra vita. I vostri padri, dice, mi tentarono nel deserto. Perché? E mi misero alla prova, perché videro le mie opere per 40 anni, però il loro cuore, e non soltanto fisicamente, errava, cioè vagava lontano da me. E loro non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ora, questo episodio è chiaramente speculare a noi, alla nostra vita. Anche noi abbiamo attraversato il mare dei giudizi perché una croce era posta fra una riva e l'altra. Siamo passati per mezzo della croce dal fronte del popolo straniero, quando noi eravamo a nostra volta stranieri, pellegrini, e poi attraverso questa via recente vivente siamo potuti entrare nella terra. Scusate, non nella terra, ma siamo potuti passare appunto a proseguire il nostro cammino col Signore. Dopo questo passaggio in cui Dio si rivela, c'è un grande lungo deserto. C'era per loro e c'è anche per noi. C'era un grande lungo deserto. Che poi, attenzione, non era tanto lungo. Diciamo che mediamente una persona fa 6 chilometri al giorno. E, scusate, 6 chilometri l'ora camminando velocemente. Arrotondiamo, diciamo che se ne fanno 30 al giorno. Tanto per non 30 chilometri al giorno, probabilmente quel tragitto lì l'avrebbero potuto compiere, considerando il popolo, le masserizie, eccetera, in 2-3 mesi, 4, 5. Quindi era un cammino, ma che non era poi così particolarmente periglioso. Così anche della nostra vita, c'è un cammino. Ci sono delle prove, ci sono delle difficoltà, ci sono delle aggressioni. Spesso ci sono delle battaglie vere e proprie, lo vedremo fra un attimo. Ma il Signore cosa disse di questo popolo? È un popolo che ha veduto che io sono con loro, perché li ho liberati, li ho portati dall'Egitto, ho inabissato il nemico, il Signore Gesù ha distrutto il nemico, li ho traghettati sull'altra riva, come Gesù ha fatto, passati all'altra riva hanno cominciato a vagare per incredulità nel deserto. Sempre erra il cuore loro, non hanno conosciuto le mie vie. Ma guardate che conoscere le vie del Signore non significa conoscere dei versetti. Conoscere il Signore, come vedremo, è tutta un'altra cosa. Talché, dice, giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questo non entreranno nel mio riposo è strettamente correlato a quello che andremo a vedere. Cioè, non entreranno, non li voglio. Noi tante volte diciamo, dobbiamo o no. Il Signore dice, non li voglio perché non risponderanno, come vedremo, ad alcuni aspetti fondamentali che il Signore rivela. Il popolo aveva visto come Dio li aveva liberati, aveva operato una potente liberazione dal nemico, come nel nostro caso. Dio aveva fatto loro una promessa, e la promessa di una terra promessa, spaziosa, terra dove scorre latte e miele. Questa terra era la promessa per loro. E anche per noi c'è una terra meravigliosa. Attualmente siamo nel deserto, in terra straniera, ma anche per noi c'è una terra, c'è una Gerusalemme celeste, c'è un luogo santo che ci vedrà uniti in un matrimonio celeste eterno che è con il nostro amato Salvatore. Ma per loro c'era una terra spaziosa, una terra di latte e di miele, ma nel cammino verso l'ottenimento della promessa, nel deserto, la parola dello Spirito Santo, la parola della promessa, fu minacciata dalla realtà del deserto. Ecco, anche noi abbiamo davanti a noi la promessa e le contraddizioni, le sfide, le minacce, le asperità, l'aridità, la siccità spesso del deserto che talvolta ci opprime. Deserto che può essere in famiglia, che può essere fuori dalla famiglia, che può essere in ambiente di lavoro, che può essere a volte anche nella chiesa. E quindi dobbiamo veramente, in questo lungo arido deserto, pieno di ostacoli, di prove, di privazioni, dobbiamo tenere sempre viva l'obiettivo, la promessa. Molto spesso non sappiamo dove andiamo e vaghiamo anche noi nel deserto perché non abbiamo nessun obiettivo. La cosa principale è che il Signore vuole mettere nel nostro cuore, nella nostra vita, un obiettivo, uno scopo. Loro avevano una promessa. Non potevano cancellare la prima difficoltà questo obiettivo, questa promessa. La promessa era una terra dove scorre il latte e il miele, alla qual figura corrisponde, nel nostro caso, appunto, la realtà della terra celeste, della patria celeste, dove il Signore ha detto: io vado a prepararvi un luogo. Quando l'avrò preparato, io vi accoglierò presso di me. Ma questa accoglienza del Signore, ma non è preziosa? Non vale più di tutto l'oro del mondo? Il fatto che il Signore ha detto: caro Sauro, io vado a prepararti un luogo, ti aspetto per accoglierti presso di me. Ma questo ciascuno di noi può dirlo per se stesso. Siamo amati, siamo amati, siamo fortemente attesi. Siamo amati e siamo fortemente attesi dal Signore. Quindi, dice, vediamo se però riesci a superare le sfide che il deserto impone, le difficoltà. Perché nel deserto il popolo cominciò a mormorare, c'era la critica, la ribellione, il giudizio, la lamentela, l'incredulità. Era un fiume di conflitti interni e di aggressioni esterne. Attenzione, non dimentichiamo i conflitti interni e le aggressioni esterne, perché le troviamo di tutti i tipi, di tutti i generi. Se noi pensiamo nel nostro cammino di non trovare niente, siamo completamente fuori strada. Quindi, i vostri padri, dice, videro le mie opere, ma mi tentarono. E io mi disgustai. Sapete il disgusto? Mi disgustai di quella generazione. Dice, il loro cuore è errante. Errano. Non entreranno nel mio riposo. Questa parola è veramente un monito pesante nei confronti di questo popolo errante, ribelle, che pur avendo veduto, pur avendo ricevuto la promessa, di fatto si ritrovò ad errare nel deserto, senza avere una casa, senza avere un punto di riferimento, senza avere un obiettivo, un traguardo e una meta chiari da perseguire. Chi furono, dice, quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse quelli usciti dall'Egitto? Oh, attenzione, questo è un monito pesante. Non stiamo parlando di non credenti, stiamo parlando del popolo di Dio. Dice, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto? Quindi è possibile uscire dall'Egitto. È possibile passare per quella via recente vivente, attraversare ed essere traghettati nell'altra riva ad opera della benignità e della grazia di Dio. È possibile conoscere la grazia di Dio e poi voltare le spalle. Chi furono quelli di cui si disgustò durante questi 40 anni? Non furono quelli che peccarono e i cui cadaveri caddero nel deserto, non arrivarono a destinazione? A chi giurò che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Noi vediamo che non poterono entrare a motivo dell'incredulità. L'incredulità è semplicemente la fede al contrario, perché invece di credere alla promessa, di mantenerla viva, di renderla efficace, operativa, quella promessa è stata accantonata, è rimasta soltanto una parola che impegna la mente, ma di fatto la fede vera era riposta nelle difficoltà, nelle privazioni, che impedivano al popolo di poter camminare anche nel deserto, fiduciosi perché il Signore che aveva parlato non viene meno. Il Signore non viene meno, gloria a Dio. E non poterono entrare a motivo dell'incredulità. Poi, versetto 12, dice: guardate, fratelli, che non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno sia indurato per inganno del peccato. Guardate, fratelli, mentre camminate nel deserto, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente, cioè che vi porti lontano dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni. Questo è quello che faceva la prima chiesa. La chiesa primitiva si trovavano continuamente attorno alla parola, non per fare delle chiacchiere, ma attorno alla parola. Il centro era la promessa, perché se noi la promessa la coltiviamo, la gustiamo tutti i giorni della nostra vita, come dice in Giosuè capitolo 1, versetto 8, aver cura proprio di meditarla, di riporla nel cuore, questa promessa ci trasporta e non siamo noi che dobbiamo trasportare. Se siamo noi che trasportiamo, il cammino diventa faticoso, periglioso, ma se siamo trasportati possiamo camminare e abbiamo le energie che la parola ci dona per poter camminare anche nelle avversità che il deserto presenta. Guardate, dice, che non si trovi in voi un malvagio cuore incredulo, perché questo vi trascinerebbe lontano dalla parola, ma che tutti noi possiamo dire oggi, onde nessuno sia indurato per inganno del peccato. Perché è l'oggi quello che conta, non quello che è stato ieri. Dice a un certo punto anche in Ezechiele, profeta, capitolo 33, dice: se il mio giusto a un certo punto è stato giusto e poi cambia, dalla giustizia passa all'iniquità, dice, io non mi ricorderò più della sua giustizia. Se l'altro che è stato ingiusto poi diventa giusto invece, allora quello è giusto. Tante volte noi diciamo, ah, ma io ho un'esperienza di vita e di comunione col Signore. Sì, ma il Signore interessa quello che io sono oggi, non quello che sono stato 40 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa. Quello che interessa è quello che la parola di Dio, fratelli e sorelle, quello che lo Spirito Santo, lo stato della mia personale relazione col Signore, oggi, anche se ho 93-94 anni, oggi. Allora, oggi, se odi la mia voce, non indurare il tuo cuore, perché noi siamo diventati partecipi di Cristo, ma a condizione, questa nostra partecipazione ai vantaggi, ai meriti acquisitici dal nostro amato Salvatore Gesù Cristo, ha una condizione, a condizione, dice, che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, quando abbiamo attraversato il mare e siamo passati dalla sponda dei giudizi alla sponda della grazia, alla misericordia di Dio. Quindi guardate, mentre camminate nel deserto, di rammentare chi sono io. Sono il potente liberatore che vi ha aperto una via dove una via non c'era e che è con voi tutti i giorni della vostra vita. Oggi, che il Signore ci dia la grazia di dire oggi, Signore, ti benedico per l'oggi perché tu sei qui con me. Guardate mentre camminate nel deserto verso la promessa che il cuore non diventi incredulo, che crediamo soltanto a quello che vediamo invece che alla promessa. Che questo vi trascini lontano da Dio, che è appunto la visione delle difficoltà, degli ostacoli, anche del nostro stesso peccato, vi trascini lontano da Dio. Ma esortatevi tutti i giorni, perché oggi, se odi la sua voce, il cuore ascolti, il cuore si pieghi all'ubbidienza. Ebrei capitolo 3, versetto 14, dice: anche noi siamo partecipi di Cristo. E quindi siamo partecipi dei vantaggi, dei meriti che il Signore Gesù ha conquistato per noi. Ma questo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fede che avevamo quando siamo usciti dalla terra straniera. Allora, chi sono i bestemmiatori che bestemmiarono la promessa, che bestemmiarono la presenza e la grazia di Dio messa a loro disposizione? Spesso quando si parla di bestemmia dello Spirito Santo si pensa soltanto al mondo, sono gli increduli che bestemmiano lo Spirito, nel senso che lo Spirito parla loro e loro rifiutano la parola dello Spirito. Certamente questo è vero, ma più strettamente, soprattutto nell'ambito di questo testo, è il popolo di Dio che bestemmia lo Spirito Santo. Sono i credenti, o meglio certi credenti, che di fatto non hanno veramente creduto, hanno avuto un credo più superficiale, più a carattere intellettuale o emotivo o sentimentale, ma il cui cuore non è stato veramente battezzato, prima rotto dalla parola e poi battezzato dallo Spirito Santo. Ora poi vediamo di cosa si tratta. In 1 Corinzi capitolo 10 versetto 5 dice il Signore: della maggior parte di loro e Dio non si compiacque e furono atterrati nel deserto. Attenzione, non passi per inosservato che della maggior parte di loro non si compiacque. C'erano pochi di cui il Signore si compiaceva, ma della maggior parte di loro non si compiacque. E compiacersi vuol dire quello che il Signore disse del suo amato figliolo: in lui prendo il mio compiacimento. Quindi non guardiamo tanto alla quantità, ma alla qualità. La qualità è quella di Cristo, che permette a Dio di poter dire: mi compiaccio. Non è che il Signore si compiace di noi quando noi siamo bravi, buoni, fedeli e rispondiamo positivamente a taluni criteri o requisiti che riteniamo siano dati nella parola di Dio. No, il Signore si compiace quando colui nel quale solo il Signore si compiace dimora nei nostri cuori. Di lui, dice, non si compiacque il Signore. Di loro, dalla maggior parte di loro, non si compiacque il Signore. E queste cose avvennero per servire di esempio a noi, perché non siamo bramosi di cose malvagie, onde non diventiate idolatri e onde non fornichiamo. Noi diciamo: ma io non ho mai commesso fornicazione. Sì, ma agli occhi di Dio la fornicazione non è soltanto quella che noi commettiamo con i nostri corpi. Agli occhi di Dio la fornicazione è soprattutto quella del cuore. Quando il cuore si svia, quando il cuore smarrisce la fede primiera, quando il cuore perde di vista la santità, la gloria, quando il cuore non ama quello che Dio ama: purezza, santità, pietà, misericordia. Tutto questo il Signore vuol fare nella nostra vita. Non hanno conosciuto le mie vie, dice il Signore, non hanno conosciuto le mie vie. Mentre camminavano hanno smarrito quali erano le mie vie, e loro hanno camminato nelle loro vie invece di seguire le mie vie, e io ho detto loro: non entreranno nel mio riposo. Prima Pietro capitolo 1 versetti 6 e 7 è scritto: non che voi esultiate attualmente, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, voi siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione del nostro amato Salvatore, Gesù Cristo. Bisogna che voi siate afflitti, come il nostro amato Salvatore, l'abbiamo visto in quei quattro messaggi relativi agli ebrei, doveva conoscere la sofferenza, doveva conoscere il peso, il travaglio generato dal peccato dell'uomo. Egli dice: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Vedete, il Signore non vuole degli automi. L'investimento che lui ha fatto mettendoci al mondo è un investimento prezioso, importantissimo. Ed egli parla individualmente a ciascuno di noi e dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Non mi interessa la tua ortodossia, non mi interessa la tua fedeltà, il tuo ritenere che sei a posto o meno, ma a me dammi il tuo cuore. Perché una volta che noi gli diamo il cuore, dovremo essere provati come loro, e dovremmo essere messi nel crogiuolo dove c'è una fiamma che il Signore alimenterà per purificarci. Quindi egli vuole introdurci nel suo cielo di nulla mancanti, come Gesù è diventato sommo sacerdote attraverso le sofferenze. Piacque al Padre di fiaccarlo con i patimenti. Quindi così sarà anche per noi. Gesù l'ha detto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15: se hanno fatto questo a me, lo faranno anche a voi. Succederà, sarà normale. E quanti di noi sono alcuni anni che camminano col Signore, sanno che insieme alle gioie ci sono sempre state difficoltà, a volte anche grandi difficoltà, grandi prove. Il diavolo attacca la nostra fede. Il diavolo, attenzione, non va ad attaccare il comportamento, non è quello sa benissimo che quello agli occhi di Dio non ha valore. Lui conosce molto bene quelle cose che hanno un valore eterno e cercherà di attaccare questo, soprattutto attaccherà la fede. A un certo punto in Apocalisse, quando l'angelo di Dio, quando il Signore si rivela alle chiese, agli anziani delle chiese, delle varie chiese, delle sette chiese che rappresentano anche i sette tempi, dice alla chiesa di Tiatiri, Apocalisse 2,25, tenete fermamente quel che avete finché io torni. Cioè, tenete fermamente vuol dire conservate fermamente, come Gesù ha pregato in Giovanni 17, Padre, io ti prego che tu li conservi, che tu li preservi dal maligno. Apocalisse 3,11, chiesa di Filadelfia, tieni fermamente quel che hai. Il tenere fermamente è qualcosa di fondamentale. Come facciamo a tenere fermamente quello che abbiamo, sapendo Romani 10,17 che la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo? Fratelli, con la parola. Con la parola! Perché lo Spirito Santo si rallegra quando nel nostro cuore c'è la parola, ma se non c'è la parola, sapete cosa c'è? Ci sono le nostre idee, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre passioni. Se non c'è la parola, non c'è nessuna passione generata dalla parola, ma ci siamo noi con le nostre preoccupazioni, i nostri bisogni, i nostri divertimenti. E il Signore vede tutto questo, vede tutto questo, vede se la parola è viva, è veramente una luce che illumina, che arde nel nostro cuore. I primi cristiani erano i credenti della parola, la amavano. Non era soltanto una parola qualunque, come dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, era parola di Dio, mediante la quale Dio ha creato ogni cosa. Il vuoto del creato ha trovato una sua forma, una sua dinamica, perché la parola ha prodotto questo. E quelli che ricevono la parola diventano parola vivente. E Cristo è il Verbo incarnato, Giovanni 1,14. Allora, il punto qual è? Il punto è che il Signore vuole che noi rimaniamo sulla parola, ma non in modo statico, perché la parola è vita, è una pianta che vive, che genera vita, non in modo statico, ma in modo vivente. Il tenere fermamente non è semplicemente una conservazione del tipo che noi facciamo in un freezer, in un frigorifero. Quello serve per i morti. A noi non ci serve un frigo. A noi ci serve un fuoco. A noi ci serve un fuoco che arda con una grande luce. Come quella che Mosè vide quando c'era quel roveto che ardeva e non si consumava. A noi serve il fuoco, la potenza del fuoco, il calore, la luminosità del fuoco. E finché non troviamo il fuoco, per favore, non ci fermiamo, non ci accontentiamo di aver fatto semplicemente il nostro orgoglio, lo so che si accontenta. Ho letto oggi, fatto, bene, sono a posto. No, non basta, perché se tu lo dici a una donna innamorata, gli dici, guarda, oggi sono qui, ho fatto, ciao, tal saluto, no? No, non funziona. Non funziona fra noi, figuriamoci se funziona con colui che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Non funziona. La religione non funziona. Egli dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Perché se tu mi dai il tuo cuore, io posso darti un cuore nuovo, mettere dentro di te il mio spirito e fare sì che tu cammini nelle mie vie per amarmi e per godermi. Allora, c'è una battaglia attualmente in essere, tieni fermamente, serrate le fila per fare in modo che il nemico non entri. E il Signore ci ha dato tutti gli elementi per poter combattere, tutti gli strumenti. In Ebrei 11 vediamo un popolo di combattenti, per fede vinsero regni, per fede operarono giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono, guarirono, divennero forti. Ma come? Per mezzo della fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio non semplicemente deve sapere che cos'è la fede, ma deve vivere di fede. Deve camminare per la fede. Deve credere che Dio è ed è colui che remunera, colui che ha fede. Remunera, retribuisce. La Chiesa non può essere semplicemente un ospedale. ma è soprattutto un esercito di prodi guerrieri. Che belle quelle pagine della parola del Signore, dove quando si passa in rassegna l'esercito di Davide, dice c'era questi figli di Abisai che erano abili nel mareggiare la spada, nel tirare l'arco, no? Evidentemente non tutti sono ufficiali, generali, ci sono anche i soldati semplici, ma un esercito di prodi, ciascuno nella sua posizione, prodi guerrieri che combattono. Il popolo arrivò davanti alla terra di Canaan, la terra della promessa. Sapete cosa successe? Che videro la terra. Mandarono queste spie, fecero l'inventario il resoconto della loro ispezione, della loro visita. È una terra molto buona. Alcuni dicono, il Signore ce la darà certamente. Tante volte noi arriviamo davanti alla promessa di Dio, leggiamo una parola, ci illumina, magari anche qui la domenica, o al giovedì, o al martedì, o nella nostra personale meditazione. Ah, che bello, che bello. Poi cosa facciamo? Siamo arrivati davanti alla promessa. Sapete loro cosa fecero? Videro la terra, videro la promessa, come noi a volte vediamo quello che il Signore ci rivela. Diciamo, ma un po' troppo difficoltoso. Infatti alcuni dicono, guarda che ci sono i figlioli di Anak, sono dei giganti, hanno una forza, noi siamo così piccolini, cosa facciamo? Quelli sono giganti, noi siamo anche stanchi. No, è impossibile. Il diavolo viene a noi nell'intimità del nostro cuore e ci dice, no, è impossibile. Allora, tu la parola la conosci, basta conoscerla, ma è impossibile crederla fino in fondo. Questa è una bestemmia. Poi ciascuno di noi, io prego perché a ciascuno di noi lo Spirito Santo indichi esattamente, perché le parole sono insufficienti, ma quello che il Signore ci sta dicendo, c'è la parola della promessa, entra. Normalmente noi non entriamo perché facciamo una valutazione delle conseguenze di quel nostro entrare. E quindi quelle conseguenze mi dicono, conosco già, è già sufficiente quello che ho capito. Non è sufficiente. Sarà sufficiente per te, sarà sufficiente per la Chiesa, per gli anziani, per tutto il mondo evangelico o cristiano che sia. Per me non è sufficiente. Se tu quella parola non la credi e non vai fino in fondo, non succede proprio niente. Succede che ti sei illuso. Hai conosciuto qualcosa che ti è piaciuto, hai visto un bel film, diciamo. Ti è stato raccontato un bel racconto, hai fatto un bel sogno. Ma altra cosa è credere veramente alla tua parola. Nonostante il fatto che tutta la notte Pietro aveva pescato e l'ora migliore era la notte, arriva la parola di Gesù, lui dice alla tua parola io calerò le reti. E noi non possiamo mietere alcunché, non possiamo realizzare alcun raccolto copioso se non ci fidiamo, se alla parola del Signore non caliamo a nostra volta le nostre reti. Allora, il punto è proprio questo, che arrivati davanti alla promessa, alla terra di Cana, potremmo fare proprio esattamente, durante il cammino, esattamente quello che fece il popolo di Israele. Non entrarono. E sapete cosa fecero dopo non essere entrati? Vagarono per 40 anni, o meglio, errarono nel deserto. Forse la nostra vita può essere una vita errante che non ha uno scopo, ma è soltanto un travaglio quotidiano senza nessuna meta, senza nessun obiettivo. Può anche darsi. Però, dice la parola, a noi come a loro è stata annunciata una buona novella. Ma la parola udita, possiamo udire e capire anche, non fu assimilata per la fede. Noi sappiamo che il processo di assimilazione è quel processo attraverso il quale il cibo che entra prima in una forma discreta diventa poi parte del nostro corpo. Già questo ci insegna il concetto del matrimonio, l'essere una stessa carne, no? Quel cibo entra e diventa parte di noi. Non è stata assimilata, cioè quella parola non è stata incorporata, non ha trovato corpo, non ha trovato una massa argillosa, malleabile, duttile, perché potesse essere dalla parola, come è successo all'atto della creazione, trasformata, modificata. Perché questo è quello che ha valore agli occhi di Dio. Se la parola ci modifica e non ci lascia come ci ha trovati. Serve a poco, è un esercizio sterile, capire la parola e poi essere anche attratti dalla bellezza della parola e non permettere a questa parola di assolvere il compito per cui Dio la manda. Modificarci. Trasformarci. E questo è lo scopo. Ma se la parola è semplicemente udita, compresa, capita, studiata, a cosa serve se poi non mi trasforma? Allora, gloria al Signore. Per quanti di noi, devo dire così, per quanti di noi sono stati veramente trasformati dalla parola e hanno un cuore nuovo. Questa è quella popolazione celeste che vive nella lode, nel ringraziamento, nella gratitudine, nella consapevolezza della bontà di questa novella, cioè di questa notizia, di questa parola gloriosa. Quando il popolo credette, arrivò davanti a Gerico, che era una città fortificata, e si fece esattamente, si attenne alle istruzioni del Signore, che erano anche ridicole in qualche modo. Girate, girate, poi suonate le trombe, le mura crollarono. Sapete quante canzoni sono state scritte sul crollo delle mura di Gerico? È meraviglioso, le mura crollarono veramente. Gerico c'era veramente. Le mura crollarono e il Signore disse loro: guardate, voi entrerete nel paese e entrerete in possesso di città che non avete edificate, di vigne e oliveti che non avete piantati, di cisterne che non avete scavate, di case piene di ogni bene che voi non avete riempite. E tutto questo cosa ci parla? Della grazia di Dio. Nel tornare a me, Isaia 30:15, nel tenervi in riposo sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fede la vostra forza. La Chiesa, che è un organismo vivente, reso vivente dalla presenza di Gesù Cristo, non ha bisogno di grandi organizzazioni, ma ha bisogno soltanto del generale, cioè Gesù Cristo, che ci guida e ci dà di realizzare la grazia e l'amore di Dio per noi. Città che non hanno edificate, vigne che non hanno piantate, cisterne che non hanno scavato, case piene di ogni bene che non hanno riempite ma che il Signore ha donato loro. Il dono o la facoltà non utilizzata si indebolisce. Il Signore ci ha fatto dei doni. Quando noi non utilizziamo questi doni si indeboliscono e arriviamo anche a perderli. La parola della promessa non creduta è come la manna che ammuffisce. Vi ricordate cosa dice il Signore? Ogni giorno ti darò la tua manna, che era come a forma di coriandolo, che cadeva dal cielo, tu non metterla da parte, perché il giorno dopo inverminiva, cioè diventava soltanto un luogo di vermi. La parola che è nel nostro cuore è per caso inverminita oppure fresca? Onestamente, abbiamo questa mattina una rivelazione fresca, ma fresca, come l'acqua fresca. Perché oggi il Signore ha per noi una rivelazione fresca che possa veramente rendere gioiosa la nostra vita. Appetiamo tutti i giorni, attendiamo nel ricevere questa rivelazione, questa benedizione, la parola della promessa. Perché la parola non creduta inverminisce. Ossia, diventa una parola sterile che conosciamo ma non ci comunica calore, gioia, bellezza, splendore, vita. Personalmente, per la mia esperienza, non c'è niente che più mi rattrista a sentire qualcuno parlare anche della parola del Signore ma non avere la luce dello Spirito Santo. Dico, speriamo che finisca. Perché la parola la può usare soltanto lo Spirito di Dio. Noi non siamo qualificati a parlare. Ma solo il Signore. Quando c'è lo Spirito di Dio, la parola è viva. Quando non c'è lo Spirito di Dio, è parola morta che fa più male rispetto a quelle condizioni dove la parola non c'è. Il Signore dice in Timoteo, 2 Timoteo capitolo 3, ci sono delle donne, dice, che imparano sempre ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. La verità è una persona, è Cristo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E loro non pervengono mai alla conoscenza della verità. Proverbi capitolo 4 dice, versetto 18, il sentiero del giusto è come la luce che spunta al mattino e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Un vero credente risponde positivamente a quanto detto in questo passaggio. Il sentiero del giusto è come la luce che spunta al mattino e va via più risplendendo. È la nostra vita veramente una luce che anni fa è spuntata e oggi aumenta il suo splendore? Io dico la verità, non vorrei ritornare indietro a 40 anni fa quando ho conosciuto il Signore. E non solo, ma non sono contento di quello che io sono oggi. E non sto recitando, non sono veramente contento di quello che sono. Ma so una cosa, dal punto in cui sono arrivato voglio continuare a camminare per permettere al mio amato Salvatore di possedere tutto di me. La mia mente, il mio cuore, il mio corpo, tutto l'essere mio, perché lo desidero, lo voglio, con tutto me stesso. E questo è fondamentale. Se oggi non si trova in noi questo desiderio, questa fame, questa brama, allora dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo veramente molto interrogarci. Attenzione, spunta al mattino e va via più risplendendo, cioè cresce nello splendore, cresce nell'intensità luminosa e anche nel calore. Ci sono delle rivelazioni che oggi il Signore mi dà nella sua grazia che non avevo, ma non le avevo neanche un anno fa. Se poi andiamo indietro di 10 anni, di 20, di 30, per carità, tutto costantemente diventa nuovo, gloria a Dio, alla luce dello Spirito del Signore. Quindi, qui dice, lasciando l'insegnamento elementare, abbiamo letto, torniamo al testo, intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. Quelli che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliol di Dio e lo espongono ad infamia. E poi fa un esempio molto, molto calzante e molto autoesplicativo. La terra che beve la pioggia e produce erbe utili a quelli che la coltivano, se produce spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta. La sua fine è di essere arsa col fuoco. Ai giorni nostri è in atto, il Signore l'aveva detto, un'apostasia di dimensioni veramente drammatiche. L'apostasia che cos'è? È l'abbandono della fede. Che cos'è l'insegnamento elementare? Lasciando l'insegnamento elementare, dice il Signore. Proviamo a pensare che cos'è questo insegnamento elementare. Che cos'è elementare? Alle elementari cosa imparano i nostri figli? 2 più 2 fa 4. Ripeti alla maestrina la poesia a memoria. Sabato del villaggio, la donzelletta viene dalla... eccetera, no? E così anche per tutte le altre cose che noi abbiamo imparato, le ripetiamo a memoria. 2 più 2 fa 4, bravo! Allora il bambino si accontenta di questo, di acquisire delle nozioni, magari di memorizzarle anche a memoria. Quindi l'insegnamento elementare è la conoscenza di leggi, di regole, di verità bibliche, di concetti biblici, di dottrine che riguardano la salvezza e la perdizione. Infatti dice, lasciate la conoscenza elementare su temi fondamentali, il ravvedimento, la dottrina dei battesimi, l'imposizione delle mani, la risurrezione dei morti, la dottrina del giudizio. Assolutamente, queste non sono verità elementari, sono verità profondissime. Ma dice, l'insegnamento elementare intorno a quelle. Quindi il punto è l'elementarità, se così si può dire, di quelle tematiche, rimanere a un livello elementare. Cioè, di chi conosce leggi, regole, verità, concetti, dottrine, eccetera. Ma tendiamo all'insegnamento perfetto, dice. Quindi sono poste in contrapposizione l'insegnamento elementare con l'insegnamento perfetto. E vediamo qual è il significato del lasciare l'uno per convergere verso l'altro. L'insegnamento perfetto. L'obiettivo della fede è Cristo. Cristo in noi... E solo Cristo in noi è speranza di gloria, dice Colossesi 1,27, no? Non solo per conoscerlo, ma per riceverlo nel cuore, non solo per capire, ma per essere trasformati. La fede per appropriarsi e conquistare i territori, per realizzare e per trasformare il deserto in luogo di fonti. L'insegnamento perfetto riguardo a Cristo è quello di permettergli di vivere e di operare per nostro mezzo. Egli, dice Ebrei 10,14, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Padre, dice, santificali nella verità, la tua parola è verità, santificati, cioè completamente posseduti dalla verità. Cristo si è fatto uomo per noi, è morto ed è risuscitato per la nostra giustificazione, vive e intercede per noi. Non credere in questo, non vivere in questa nuova economia, nel dono di Dio, significa disprezzare il dono, il donatore, e scadere dalla grazia. Qui sta parlando di qualcuno che scade dalla grazia, che invece di accogliere, rigetta, rifiuta. E la conoscenza biblica a questo punto serve a ben poco. Dice, voi investigate le scritture perché pensate avere vita per mezzo d'esse e non volete venire a me per avere la vita. Perché la vita non è nel nostro investigare, nel nostro studio, nella nostra capacità di memorizzare, di capire, di comprendere e di mettere insieme la parola come se fosse un mosaico. Quella non è vita. La parola può essere vivificata solo dallo Spirito di Dio. E non volete venire a me, a Gesù Cristo, per avere la vita. Ora, nell'episodio delle 10 vergini, Matteo capitolo 25, versetto 1, c'erano 10 vergini. Nel senso che tutte avevano la lampada. Il dramma è che 5 di loro avevano la lampada accesa e 5 avevano la lampada spenta. Ma che cos'è questa lampada? La tua parola è una lampada al mio piede. Tutte queste 10 vergini erano tali perché avevano la parola. Quindi avevano la parola, avevano la lampada e la possibilità di utilizzare la lampada. Ma alcune si accontentavano semplicemente di avere la lampada. Molto spesso noi potremmo chiamarci quelli della lampada. Conosciamo tutto della lampada. Non so quanti libri abbiamo a casa nostra. Io ne ho molti, no? Poi oggi ci sono anche film, addirittura filmati. Cioè, andiamo su internet, troviamo tutto, digitiamo una parola, salta fuori tutto, un mondo di conoscenze, che sono state archiviate, tanto è stato fatto, tanto è stato scritto, ma queste cinque vergini che avevano la lampada, ma che era spenta, si accontentavano della conoscenza acquisita, delle esperienze fatte. Ma una lampada ci è data perché possa illuminare. Se una lampada non illumina e non scalda, non assolve il compito per cui è stata fatta. Non arde, non riscalda. E perché non arde e non riscalda? Perché manca l'olio. E se manca l'olio, una lampada non può. Allora, il punto qual è? È che queste vergini rimasero fuori perché non avevano l'olio e la lampada non ardeva quando il Signore tornò. La fede è vera se ci permette di camminare, non soltanto per uscire dall'Egitto, ma per camminare, attraversare questo lungo deserto. Guardate, dice, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Perché, dice, il mio giusto vivrà per fede. Se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Cioè, se arriviamo davanti alla promessa e poi indietreggiamo, io non lo gradisco, dice. Il mio giusto vivrà per fede. Il mio giusto, ma se si trae indietro, cioè se invece di credere e di fare i passi che la fede lo porterebbe a fare, non li fa, io non lo gradisco, cioè non entrerà nel mio riposo. Esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, perché il nostro è un combattimento contro le tenebre, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Temiamo dunque, dice versetto capitolo 4, versetto 1, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di noi non appaia essere rimasto indietro. È possibile che ci sia un esercito che va avanti e che qualcuno che rimane indietro. noi faremo di tutto per tirare in avanti quello che rimane indietro, perché questo è il compito di un pastore e dei pastori. Però c'è un momento in cui non si può fare tutto, che nonostante si tiri la corda, eccetera, qualcuno rimane indietro. E questo sarebbe veramente fonte di grande dolore. Temiamo che rimanendo semplicemente una promessa, che rimane lì, nei cieli aerei, ma non entra, qualcuno non rimanga indietro e non vada invece in avanti. Rimanere indietro significa inevitabilmente ritornare in Egitto. Vi ricordate quante volte il popolo rimpiangeva l'Egitto? Ah, disgraziato, tu ci hai portato via. Ma lì noi avevamo le nostre pignatte, il nostro fuoco, il nostro cibo, la nostra verdura, i nostri animali, mangiavamo, stavamo tranquilli e tu ci hai portato qui. Forse qualche volta abbiamo fatto questo pensiero, dopo essere diventati figli di Dio e dopo aver cominciato a camminare nel deserto. Mamma mia, ma è proprio questo? Le contrarietà, le difficoltà, le prove. Mosè, poverino, poteva dire, ma chi me l'ha fatto fare? Quando col Signore trovava tutte le scuse possibili e immaginabili per dire, manda pure un altro, ma lasciami stare, no? E sapete la difficoltà quando si cammina nel deserto da cosa è dovuta? Dal desiderare quello che si aveva in Egitto, o meglio, desiderare quello che gli egiziani hanno. Noi potremmo essere qui, ma di fatto il nostro cuore è essere in Egitto, perché ci piacciono le cose dell'Egitto. Infatti chiediamoci, cosa rende la nostra vita degna di essere vissuta? Cioè, io con mia moglie ho un rapporto meraviglioso, una famiglia bellissima, e questo potrebbe essere una causa di perdizione enorme, perché non la bella famiglia, non il bel lavoro, non la bella vita, ma solo Cristo, Cristo in noi, speranza di gloria. Allora, dice, temiamo che talora rimanendo una promessa, non siamo rimasti indietro rispetto alla promessa, lo scopo non è questo, perché la parola non è stata assimilata per la fede da quelli che l'avevano udita. Il cibo non è stato il cibo della parola. Apostasia, apo, da, che dà il senso proprio di allontanamento. Sto là, da. No? Stasia, stasis, che vuol dire stare, dimorare. Messe insieme queste due parole vuol dire dimorare lontano, stare là, lontano, nel cuore. Anche se il corpo è qui, il cuore può dimorare lontano, può avere il tesoro, non come dice nell'Evangelo di Matteo, nel sermone sulla montagna, tesoro nel cielo, ma il tesoro sulla terra. Forse anche l'opinione degli altri. Proverbi capitolo 23, versetto 26. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Cantico dei Cantici, mettimi come un sigillo nel tuo cuore. Salmo 40. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà, la tua legge dentro il mio cuore. Salmo 27, una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare e meditare nel tuo Tempio. Quando successivamente all'esperienza col Signore, della conversione, io passavo delle ore felici, liete, nella mia camera, alla presenza del Signore, a volte 3-4 ore, mia madre veramente impazziva di sofferenza e non riusciva a capire il perché un ragazzo di 18-19 anni dovesse spendere tante ore della sua vita, del suo tempo, delle sue energie a stare chiuso in una camera a leggere sempre questo libro. E mi piace perché anche poi pian piano i miei conoscenti, gli amici e anche i credenti realizzarono che ero un figlio della parola. Di chi siamo figli? Di una concupiscenza, di un desiderio, di una volontà, di amori stranieri che ci rendono idolatri, oppure siamo figli della parola, innamorati del Signore, che è la parola, ma la parola della nostra vita, la parola che rende la nostra lampada ardente. Quando dice ricercate ardentemente i doni spirituali, scusate, alzino le mani quanti in mezzo a noi ricercano ardentemente doni spirituali. Non alzate. Ma questo per dire, È fondamentale. Come posso vivere senza i doni dello Spirito Santo? Chi mi darà la sapienza che solo lo Spirito mi può dare? Chi mi darà il discernimento che solo lo Spirito mi può dare? Chi mi darà la potenza che solo lo Spirito di Dio mi può dare? Ma la fiamma arde oppure abbiamo solo la lampada? Come elemento di riflessione per me, perché questa meditazione mi ha schiacciato per terra e mi ha fatto sentire un verme. Sapete, non ci basta avere la lampada, non riusciremo a camminare nel deserto solo con la lampada, con la sola conoscenza. Ci serve la potenza. E la potenza è la potenza dello Spirito di Dio. La potenza è la potenza di Cristo nel nostro cuore. Lui, dice, vedrà una generazione che continuerà, prolungherà i suoi giorni. E l'opera di Dio prospererà nelle sue mani. Alleluia, gloria a Dio. Perché l'opera prospera solo nelle mani di colui le cui mani sono state forate. Ma nel cielo una veste bianca, risplendente, lo ricopriva e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Un giorno, parlando con Sara, mi dice: spero che un domani il Signore, con la sua vocina, no, mi dia anche a me la luce che risplende nei vostri occhi. La luce del Signore Gesù era come fiamme di fuoco. E il Signore ci dà anche una bocca che a volte è così, ma altre volte è così. Perché bisogna, per la grazia di Dio, essere un agnellino dolce e tenero, ma anche un leone. E questo è meraviglioso. Il Signore ci dà di essere la grazia di essere e l'uno e l'altro. Quando si tratta di combattere contro il nemico. Allora, nessuno, dice, sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza, un piatto di minestra, vendette la sua primogenitura. Sappiamo cosa vuol dire profanum, profano, pro avanti, fanum tempio, davanti al tempio, cioè fuori dal tempio. Nessuno sia fuori dal tempio. E com'è possibile, fratelli e sorelle, che tante volte noi siamo fuori e neanche una telefonata per avvisare, apro una parentesi, che non saremo presenti alla riunione. Tutte le volte che noi ci troviamo a una riunione, avviene un combattimento. Allora immaginate un esercito che va a combattere e mancano alcuni tenenti, alcuni colonnelli, alcuni generali. Dice, ma dove sono? Potremmo anche perdere una battaglia perché non abbiamo serrate le fila. A volte manca il tizio, manca il caio, manca sempre... Se qualcuno sa qualcosa? No. Non una telefonata. Non una informazione. Questo non è l'esercito che piace al Signore. L'esercito che piace al Signore è di gente che dice: io ho il privilegio di far parte di questo esercito. Ci sono, gloria a Dio. E voglio insieme con loro, mano nella mano, serrando le fila, camminare. Una volta uno mi ha detto: ma che bisogno c'è di frequentare una chiesa? Io sto a casa mia, leggo la parola. E certo, allora la parola di Dio dove la mettiamo? Esiste la Chiesa, che è l'esercito di Dio. Esiste la Chiesa, che è l'esercito di Dio, che va in combattimento costantemente. Il combattimento inizia qui. Perché il diavolo è qui. Dice che c'è un campo dove non cresce solo il grano, ma il nemico di notte è andato e ha seminato delle zizzanie. Dice: Signore, strappiamole subito. Dice: no, 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 strappiamo subito, perché il legame fra il grano e le zizzanie è talmente intimo che strappando le zizzanie tiriamo via anche il grano. Lasciamo che ambedue crescano insieme. Arriverà il tempo della mietitura, che la falce passerà. Il grano nel mio granaio e le zizzanie saranno arse col fuoco inestinguibile, eterno. Là sarà il pianto, il dolore, lo stridore dei denti. E alcuni diranno: ma Signore, non avevamo noi in nome tuo fatto opere potenti? Le vergini che rimangono fuori, aprici! Io dirò loro: io non vi conobbi mai, non ci siamo mai sposati. Il mio spirito vi ha parlato, vi ha ammonito, vi ha rivelato la parola, ma voi avete preferito la conoscenza elementare. Non siete progrediti a quella perfetta. Le elementari sono elementari, la conoscenza perfetta è un'altra cosa. e in voi non mi compiaccio, perché non trovo colui che solo nel quale mi posso compiacere, che è il mio amato figliolo. E molto spesso noi vediamo la bellezza del cielo, vediamo la bellezza di queste promesse e ci piacciono e le contempliamo, però parallelamente vediamo anche e diciamo: ma preferisco di più conoscere ma non entrare troppo. Ricordo che i miei genitori mi dicevano: ok, hai capito, ti piace, cammina così, ma non esagerare, Sauro, come stai facendo, non esagerare, sei un esagerato, datti una calmata. Allora, noi vediamo certe cose, diciamo, ma però non devo mica essere un esagerato, un fanatico, no? Poi vediamo anche la bruttura della terra, la carnalità che c'è sulla terra. Quello è un po' troppo impegnativo, mi piace. Quell'altro è un po' troppo brutto, io sto in mezzo. Vivo guardando quello, mi piace di più quello. Vivo guardando quello, non mi piace, per questo mi sento a posto. Mi piace, non mi piace. Mi piace, non mi piace. E noi pensiamo di essere per questo a posto. Non sei a posto proprio per niente. Quando busserai, io non ti aprirò. Quando griderai, io non ci sarò. E sai perché? Perché quando ti ho parlato, come il Signore dirà, il profeta Amos, e ti ho mandato questo, ti ho mandato quello, ero io che cercavo di entrare nel tuo cuore. Ero io che cercavo di rompere il tuo vaso che tu volevi mantenere integro. Ero io che volevo generare sulla tavola del tuo cuore il vero amore, la vera passione, la vera luce che infiamma tutte le corde della vita. Ma tu non me lo hai permesso. E ora preparati a incontrare il tuo Dio. Scusate, ma queste cose vanno dette mentre c'è tempo. Se guardate che non siamo trascinati lontani dalla Gerusalemme celeste. Girovagarono per 40 anni senza una meta per morire nel deserto. Altro che terra promessa, deserto, aridità. Lo scopo della legge è la perfezione, non quella elementare, ma quella perfetta. Cristo in noi, per essere veramente quello per cui siamo stati creati, il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa, un campo di grano. Come scamperemo, e chiudiamo, se trascuriamo una così grande salvezza? Dice la parola. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Che il Signore ci benedica. Amen.